Buonasera. Di nuovo ve lo chiedo, molte facce me le ricordo, ma c'eravate tutti alle altre due lezioni,
sì,
più o meno?
Sì, sì.
Allora, abbiamo parlato nella prima delle galassie, cioè abbiamo parlato degli ammassi di galassie, abbiamo visto un po' la struttura dell'universo, però non abbiamo ancora affrontato bene il problema di come si è creato tutto questo che noi vediamo. E adesso cercherò piano piano di portarvi a capire, insomma, qual è il modello cosmologico che viene adesso utilizzato, quello che insomma è sopravvissuto a tutte le varie prove nel corso dell'ultimo secolo. E si tratterà di concetti molto abbastanza facili da spiegare, no? Però da capire, diciamo, è difficile, ma è difficile anche per me, perché dobbiamo un po' uscire da quello che è il nostro sentire comune. Cioè, è come quando andiamo a vedere il piccolo, l'infinitamente piccolo, cioè l'atomo. Non lo possiamo descrivere con la fisica che utilizziamo per tutti i giorni. Perché, ad esempio, il modello adesso di atomo è basato sulla meccanica quantistica, che tiene conto del fatto che noi di una particella non possiamo mai sapere esattamente che velocità ha e dov'è contemporaneamente. Cioè il principio di Heisenberg, per dirvi, noi sappiamo che un atomo è formato da un nucleo di protoni e neutroni con degli elettroni che si muovono attorno a lui, ma noi possiamo dire soltanto qual è la probabilità di trovare un elettrone attorno a un atomo. Cioè sono concetti che sono difficili, perché noi una macchina sappiamo che è lì, c'è e si sta muovendo a quella velocità, non riusciamo. È come se noi, per tutto quello che ci circonda, potremmo avere soltanto la probabilità che una macchina sia in quel momento, in quel posto e vada a quella velocità. Cioè è difficile riuscire a capire esattamente cosa si intende quando si va a vedere il piccolo, perché non, semplicemente non abbiamo i punti di riferimento di tipo proprio esperienziale. E lo stessa cosa avviene quando andiamo sull'infinitamente grande, sul grande. Vedremo che dobbiamo capire delle cose che vanno di fuori della nostra comune sentire. Vedremo che dovremo ragionare in più dimensioni quando noi siamo abituati a ragionare al massimo in tre dimensioni. Al limite riusciamo a pensare al tempo. Però vediamo, adesso partiamo e cerchiamo piano piano di affrontare questo argomento. Ovviamente se vado troppo veloce non capite, ripeto, quindi cioè, non è che mi fermate un po' di comodo. Allora, ripartiamo dalle osservazioni. Mi piace partire sempre dall'osservazione. Prendiamo la volta celeste, srotoliamola e mettiamola sul tavolo. Allora, questa ve l'ho fatta già vedere varie volte nelle altre lezioni. Questa è praticamente tutto l'universo, tutto quello che circonda la Terra, no? È la nostra volta celeste srotolata e messa su un tavolo. Questa è una mappa del cielo, cioè è l'universo locale entro 200 megaparsec, cioè l'universo locale. Questa qui è la nostra galassia, che possiamo sempre sottrarre dai dati, e questo sono tutte le strutture che noi vediamo. Ogni puntino qui è una galassia con la sua posizione e la sua velocità, diciamo con la sua posizione, la sua distanza da noi. Andiamo, noi mettiamo e vediamo questa cosa. Allora, quello che voglio dire è che abbiamo questa visione dove ci ricordiamo che avevamo queste regioni più vuote e più piene, no? Però bene o male sembra tutto abbastanza simile dovunque guardiamo. Adesso, questo è l'universo locale, queste sono le osservazioni, cioè l'universo locale è tutto quello che noi abbiamo in questa bolla, diciamo, di 200 megaparsec attorno alla nostra galassia. Siamo riusciti a misurare tutte le galassie che stanno dentro questo raggio. Però se vogliamo andare a vedere com'è l'universo a distanze ancora maggiori, non possiamo fare tutto, una misura di tutto il cielo. Dobbiamo limitarci alle famose fettine che abbiamo già fatto vedere, no? Questa è la nostra galassia, noi siamo qua col Sole, noi osserviamo sopra e sotto la galassia in una fettina, e dentro questa fettina del cielo misuriamo ancora le distanze di tutte le galassie che si trovano dentro questa fettina di cielo. E vi faccio vedere adesso ad esempio una campagna osservativa recente che viene chiamata una fetina all'universo, cioè qui praticamente stiamo guardando dentro una fettina, tutte le galassie che sono state misurate qua dentro con la loro distanza da noi. Adesso questa è un'animazione di quello che comunque è stato osservato. Vedete, questa l'ho messa perché è una delle campagne osservative più profonde che sono state fatte attualmente e è stata fatta anche qua in osservatorio, anzi il PI, l'ideatore del progetto è proprio un ricercatore, un professore che adesso è passato all'università l'anno scorso, però era dell'INAF qui da noi all'osservatorio fino appunto l'anno scorso. Questo si chiama Vipers e hanno misurato le appunto vi dicevo le distanze di tutte queste galassie, poi hanno utilizzato degli algoritmi per vedere come queste galassie si distribuivano nel cielo. Adesso, quindi queste strisce verdi che voi vedete sono semplicemente degli algoritmi che hanno messo insieme le galassie per vedere dove ci sono le zone di più alta densità. È per mostrare più facilmente la struttura, diciamo, su grande scala. Comunque, quello che voglio far vedere è che ancora qui, se voi guardate, va bene, è come una spugna all'universo, no? Tutte le galassie non si dispongono in modo uniforme, ma si dispongono nella superficie di una spugna. Però se noi lo guardiamo, adesso lo rifaccio un attimo a partire, se lo guardiamo su grande scala, vediamo che anche se ci allontaniamo dal nostro circondario più vicino alla Terra, ma andiamo più lontani nel cielo, vediamo che si mantiene questa uniformità delle strutture, no? Immaginate, questi anche qua sono tutte galassie, e lì come si distribuiscono nel cielo. Sono più di 90.000 galassie con distanza misurata.
Cos'è Z?
E Z adesso lo vediamo avanti, diciamo che è redshift, dopo lo vediamo bene perché ne dobbiamo parlare estesamente, è come si misura la distanza delle galassie, ci dà una misura della distanza delle galassie. Allora, quello che ci chiediamo, anche se si sono chiesti appunto i cosmologi, è qual è l'origine di questa struttura su grande scala? Qual è l'origine? Allora, arriveremo a vedere qual è il modello cosmologico standard, cioè come noi adesso siamo arrivati a spiegarlo. Vedrete che siamo immersi in tantissima ignoranza, perché lo spieghiamo ma non sappiamo bene perché, vi faremo vedere. Vedremo. Allora, torniamo alla nostra immagine dell'universo locale. Allora, per tutto quello che noi sappiamo, tutto quello che noi possiamo osservare, che osserviamo vicino, che osserviamo lontano con queste fettine di cielo, che ci spingiamo più lontano possibile, noi vediamo che l'universo tende ad avere questa struttura che sembra essere isotropa, cioè lo stesso in ogni direzione. Se io guardo verso l'alto, se guardo verso il basso, destra, sinistra, faccio una fettina di cielo qui, di qui o di là, trovo sempre la stessa distribuzione a spugna, uguale per tutte le direzioni. Quindi l'universo è isotropo, cioè lo stesso in ogni direzione, non ha una direzione privilegiata. E è anche omogeneo, cioè non ha un punto privilegiato. Infatti, se io sono qui o se sono su un'altra galassia e osservo da un'altra galassia l'universo, lo trovo, ovvero sempre, isotropo e omogeneo. Queste due ipotesi, che sono ipotesi basate sulle osservazioni, poi vedremo nei modelli, entra come un'ipotesi, che è chiamato il principio cosmologico, da cui partono i nostri modelli cosmologici. Noi diciamo l'universo, per quello che noi l'abbiamo potuto osservare, e la scienza si basa sulle osservazioni, è isotropo ed omogeneo. Un'altra cosa importante è che su queste scale grandi, enormi, l'unica forza veramente importante è la forza di gravità. Cos'è la forza di gravità? È la forza di attrazione tra i corpi. Se io ho della massa in un punto e una massa in un altro punto, nello spazio, queste si attraggono. E è vero che l'attrazione che avviene tra due masse va come l'inverso della distanza tra le due masse, il quadrato dell'inverso, come 1 su r al quadrato, cioè l'inverso della distanza tra le due, la distanza al quadrato tra le due masse. Quindi vuol dire che man mano che mi allontano questa forza cala rapidamente. Però agisce su tutti i raggi. Cioè, per quanto debole sia la forza di gravità, agisce a qualunque raggio. Quindi è una forza che agisce sulle grandi distanze e è quella che determina la forma dell'universo. Allora, innanzitutto la forza gravitazionale è stata inizialmente, descritta scientificamente da Newton, con la famosa idea del lui che si attacca la mela in testa e scopre che, ah cavolo, allora io ho il peso perché vengo attirato, il mio corpo viene attirato dall'enorme massa della Terra. È la massa della Terra che ci tiene ancorati al suolo. Infatti se un uomo va nello spazio e si allontana abbastanza dalla Terra, ecco che come si allontana questa R al quadrato sotto, come la distanza diventa maggiore, l'uomo sente, lo spazio, sente sempre meno la forza di gravità, questa massa terrestre, e finisce per non avere più peso, quando è abbastanza fuori dall'orbita, cioè fuori un'orbita abbastanza alta. Gli astronauti galleggiano nel vuoto, perché la forza di gravità con la Terra è calata, però non è finita, c'è sempre. La forza gravitazionale poi ha avuto, come spiegazione, un balzo in avanti circa 100 anni fa. Nel 1915 Einstein ha elaborato e pubblicato la teoria della relatività generale. Questa teoria è una teoria che spiega la forza gravitazionale, va oltre, estende la forza di gravità così come la conoscevamo dalla meccanica classica, dalla dinamica classica che era quella di Newton. Tanto per farvi un esempio, c'erano delle cose che non tornavano. Una delle cose che non tornavano era la precessione di Mercurio. Mercurio, il Sole, Mercurio la sua massina, gira attorno al Sole. Gira attorno, si attrae, per questo si muove, anche qui si gira attorno. E fa come una specie di rosetta attorno al Sole, no? Però se si applicavano solo le leggi della meccanica newtoniana, non tornava bene l'orbita, facciamo i conti e non tornava bene, Mercurio era un po' spostato rispetto a dove doveva essere secondo i conti. Invece quando poi si è applicata la relatività generale, tutto è tornato perfettamente. Quindi andava a spiegare quei fatti che la meccanica di Newton, che è quella che noi usiamo per tutti i giorni, ci funziona benissimo, però in certi casi lì avevamo una massa enorme che è il Sole, una massa piccola di Mercurio, che girava e si vedevano che cosa? Si vedeva la deformazione del campo gravitazionale che il Sole produce nello spazio-tempo. Perché la relatività generale tiene conto, descrive la geometria, cioè come è fatto lo spazio-tempo, ed ecco qua che cominciamo a dover ragionare in modo un po' complicato, cioè nel senso che la relatività generale non considera più semplicemente lo spazio, ma lo spazio-tempo, perché anche il tempo viene deformato dalla gravitazione. La gravità riesce a deformare la geometria dello spazio. Ad esempio la Terra, che ha una massa, deforma. Noi di solito cosa facciamo? Non riusciamo a ragionare in quattro dimensioni, le quattro dimensioni x, y, z e il tempo. Ragioniamo, di solito diminuiamo le dimensioni, ragioniamo su uno spazio bidimensionale o tridimensionale al massimo. Quindi qua la deformazione dello spazio-tempo che produce la Terra con la sua massa la immaginiamo come una superficie che si deforma. In realtà è una cosa quadridimensionale che si deforma. Capite? Dobbiamo andare sempre a fare un po' uno sforzo di fantasia perché non è facile. Matematicamente è chiaro. Matematicamente possiamo descrivere anche 100 dimensioni, non c'è problema, guardo la formula, la capisco. Ma arrivare a capirla veramente con la testa è difficile. Vabbè, comunque la gravità descrive come la relatività generale descrive come i corpi, come le masse deformano spazio-tempo. Un'altra, e la cosa pazzesca è che la relatività generale fino ad oggi non è stata smentita. Qualunque predizione che abbia fatto la relatività generale è stata osservata poi. E questa è la potenza di una teoria. Una teoria, scientificamente uno fa un modello, una teoria. Poi la teoria deve essere anche predittiva, cioè ti deve dire guarda che se fai quell'esperimento lì ti dovresti aspettare di vedere questo, se poi tu vai e fai l'esperimento e non vedi quello, la teoria cade. La teoria, teoria della relatività generale non è mai stata smentita. La prima cosa che si è spiegata è stata la precessione di Mercurio. Un'altra cosa che si è spiegata, ad esempio, che una massa, vi ricordate che vi ho fatto vedere le lenti gravitazionali negli ammassi di galassie, no? C'è un ammasso di galassie, che è una massa enorme, tantissime galassie, tutte assaliene nella stessa zona di spazio, dietro c'è un'altra, una galassietta, qui ci sono io, in mezzo c'è la massa, la luce della galassia veniva spostata, deformata, perché lo spazio-tempo veniva deformato da questo ammasso di galassie. Quindi la luce della galassia viene, non fa più, cioè deve seguire la deformazione dello spazio, no? La luce non fa più una linea retta, ma segue lo spazio-tempo deformato. Quindi formava questi archi, veniva praticamente, oppure immagini multiple della stessa sorgente. Stessa cosa si è visto, ad esempio, che il Sole occultava, hanno fatto l'esperimento, no? La massa del Sole, l'occultamento di una stella, e hanno visto che effettivamente la stella sembrava spostata quando si avvicinava al Sole, no? Perché veniva spostata, cioè la luce della stella veniva deviata dalla presenza della massa gravitazionale del Sole. Questo è stato un altro esperimento, e uno recentissimo di cui avete sentito parlare tutti è la scoperta delle onde gravitazionali, che sono state teorizzate subito, già 100 anni fa, però ci sono voluti 100 anni prima di riuscire a misurarle, perché sono deformazioni dello spazio-tempo piccolissime che avvengono quando dei corpi di massa grande, tipo due buchi neri o lo stelle di neutroni, collassano. Allora deformano in modo oscillatorio lo spazio-tempo, si formano queste onde gravitazionali che poi noi misuriamo. Quindi Einstein con questa sua scoperta ci ha fatto un grandissimo regalo, perché sennò non avremmo capito niente. Va bene, allora ci ha aperto la comprensione dell'universo, perché lui cosa ha fatto? Allora, innanzitutto la relatività generale è la base dei moderni modelli cosmologici e della sua evoluzione. Senza la relatività generale non andremo da nessuna parte. Infatti lui come ha fatto, ha inventato, pubblicato, elaborato la sua teoria, 2 anni dopo già l'aveva applicata all'universo, perché era già la teoria generale di come la massa muove lo spazio. Allora Einstein subito 2 anni dopo nota 2 cose, applica la sua teoria all'universo intero. Allora, vi dico che non faccio vedere assolutamente formule, quindi parlo solo a voce, no? Della cosa. Comunque, se lui applicava la relatività generale all'universo, gli venivano fuori subito belle 10 equazioni. Prendendo come ipotesi il principio cosmologico che l'universo fosse omogeneo, isotropo, gli si riducevano queste equazioni a 2 equazioni, quindi era una bella semplificazione. Allora, quello che si è partito è dal dato osservativo. Io vedo che dovunque guardo l'universo isotropo e omogeneo, applico questa ipotesi al mio modello. Applica il suo modello e vede, svolge le formule, guarda come funzionano, vede che se che l'universo, cioè lui cosa fa? Mette dentro una massa e guarda come questa cerca di capire come è fatto l'universo sulla base, tenete conto che poi lui non si sapeva neanche tanto di come era fatto, proprio si pensava che fosse, perché nel 1915 manco si sapeva ancora che c'erano le galassie, perché non so se vi ricordate quando vi ho fatto vedere la lezione delle galassie, sulle galassie, che è stato proprio in quegli anni lì, sono stati anni molto turbolenti per quanto riguarda le nostre conoscenze fisiche. E non si sapeva neanche che quelle nebulosine che si vedevano fossero galassie esterne alla nostra. Si cominciava appena, quindi non c'era ancora una visione della struttura su grande scala come vi ho fatto vedere adesso. L'abbiamo sviluppato tutta negli ultimi 100 anni, più recentemente. Lui cosa aveva in mente? Aveva in mente di questo universo omogeneo, isotropo e statico, fermo, lì così. Cioè noi adesso, tutti sappiamo già, no? Big Bang, lo sappiamo. No, lui non aveva nessuna idea di questa cosa, si stava scoprendo tutto ancora. Quindi Einstein cosa fa? Vede che se risolve le sue formule della relatività generale, non riesce a creare un universo che stia fermo. Questo universo o si espande o comincia a ricontrarsi, perché c'è la massa, la gravità tende a far raggrumare tutto in uno stesso posto. Quindi lui cosa fa? Per farlo funzionare, questo modello di universo che lui aveva in mente, per ottenere un universo statico, introduce nei conti una costante, una lambda, che è una forza, un qualcosa, modifica le equazioni della relatività generale, lui le modifica, mette questo termine che fa sì che tenga tutto fermo lì. Più avanti lui dirà, questo è stato il più grosso errore della mia vita. In realtà vedremo che questa cosa qui esce dalla finestra, ma rientra dalla porta, o esce dalla porta e dalla finestra, come volete voi. Comunque, questa lambda qua gioca un ruolo essenziale 100 anni dopo che lui ha detto, cavolo, ho fatto un errore pazzesco. Lo vedremo meglio adesso andando avanti, lo riprendiamo questo discorso. Comunque dice, l'universo, secondo la relatività generale, evolverebbe in qualche modo, no? Lui lo vuole fermo e lui produce questa lambda. Inoltre lui cosa trova? Vede che la geometria dell'universo, cioè lo spazio-tempo, come è fatto l'universo, dipende dalla quantità di materia che c'è nell'universo. Anche qui non si sapeva niente della materia oscura. Voi sapete già che c'è un sacco di materia oscura che noi non sappiamo cos'è, che la materia barionica, cioè quello di cui siamo fatti, è pochissimo in confronto. Lui non lo sapeva. Però, diciamo, quindi quando lui pensava alla materia, energia che contiene l'universo, intendeva materia, cioè non c'era ancora questa idea della materia. È stata scoperta negli anni 30 la dark matter. Quindi, però lui vede che dipende da quanto è aperto o chiuso l'universo. Anche questo argomento lo riprendiamo, lo riprendiamo. Però mi voglio andare avanti un po' cronologicamente. Cioè, nel 1927 Einstein fa la relatività generale e mette giù questi modelli teorici di universo. Nel frattempo ci sono le osservazioni. C'era Hubble, che è questo signore qui che si fa fare sotto le bellissime fotografie, come questa ad esempio, che col telescopio del Monte Palomar, del Wilson Telescope, faceva delle misure interessanti che adesso vi spiego. Allora, adesso andiamo a vedere cos'era quella famosa Z di cui parlavamo prima. Allora, bisogna fare una piccola premessa per chi non sapesse già cos'è il redshift. Allora, esiste un effetto che viene chiamato effetto Doppler. L'effetto Doppler è un effetto che comporta le onde, è un effetto delle onde. Allora, la misura, cioè, vi spiego cos'è riguardo alle onde quando si parla di onde sonore. Noi ci sentiamo perché appunto ci sono queste compressioni, no? Nell'aria, che sono le onde sonore che si propagano alla velocità del suono tra me e voi, e quindi voi mi sentite. Allora, se io ho un'ambulanza ferma e sono qua, sento, vedo e questa c'ha la sirena accesa, sento la sirena con una certa frequenza, cioè sento questa onda con una certa frequenza. Se l'ambulanza si sta muovendo verso di me, la frequenza viene schiacciata, cioè quindi io sento un rumore più alto, lo sentite tutti i giorni quando arriva l'ambulanza, quando è passata, no? Quando se n'è passata via, si allunga la frequenza. Quindi se io sono fermo e qualcosa si muove verso di me, la frequenza, i pacchetti si avvicinano, no? Si schiacciano. Frequenza più vicina vuol dire energia più alta di questi onde. Adesso lo vediamo poi. E quando sta lontano invece le onde vengono stirate, per cui la frequenza diventa più bassa, o la lunghezza d'onda, che è lo spazio tra queste due onde, è più lunga. Qui c'è la lunghezza d'onda, lo spazio tra le onde è più corta, più impacchettato, la lunghezza d'onda si allunga. Questo effetto che abbiamo visto nel suono avviene anche sulla luce, nella luce, perché la luce può essere descritta anche come delle onde. Allora, vediamo, Se io ho una lampadina in laboratorio, faccio passare la luce, o la luce del sole, la faccio passare, prendiamo la lampadina, la faccio passare attraverso un prisma, un vetro, e la scompongo nelle varie frequenze. Ho uno spettro continuo, vedo la luce bianca si scompone nelle frequenze del visibile, quelle a cui il mio occhio sono sensibile. Se io ho del gas caldo che emette e lo faccio passare attraverso il prisma, non vedo più uno spettro continuo, tutto, ma vedo delle righe che sono proprio specifiche dell'elemento che emette. L'idrogeno, che è quello che c'è in tutto l'universo in gran maggioranza e abbondanza, se lo scaldo, lo faccio passare attraverso un prisma, non vedo più uno spettro continuo così, ma vedo delle righe ben precise, che sono proprio come l'impronta digitale dell'idrogeno. Se metto qui un altro elemento, l'ossigeno, vedrò delle altre righe. Metto il carbonio, vedo delle altre righe. Questo è lo spettro di emissione delle righe, perché io vedo la luce là dove ci sono queste righe. Una lampadina invece che mi illumina allo spettro continuo, no? Questa emette questo spettro continuo, però la sua luce la faccio passare attraverso un gas freddo e poi lo faccio passare attraverso un prisma, quello che vedo sono le stesse, questo gas freddo è l'idrogeno di prima, quello che vedo è che il continuo gli mancano, cioè delle zone dove non vedo più la luce, cioè qui è buio, ho uno spettro di assorbimento delle righe. Allora, questo per dirvi, se io guardo lo spettro del sole, prendo la luce del sole e la scompongo, vedrò una cosa che avrà un sacco di righe. E mi dico, tutte le righe, io se riesco a identificarle, mi dicono quali sono gli elementi che sono nel gas del sole. Ci sarà sicuramente tantissimo idrogeno, però ci sono anche gli altri elementi che vengono fusi dalle fusioni nucleari del sole. E poi anche il sole non è una stella di prima generazione, è già una stella di seconda generazione, quindi ha già degli elementi. Voi sapete tutto sulla formazione stellare, però no? Comunque il Sole ha tanto idrogeno, ma anche altri elementi, carbonio, ossigeno, eccetera. Quindi se io guardassi lo spettro del Sole, lo vedrei solcato da tante righe, che mi dicono quali sono gli elementi che ci sono. Insomma, questo è per dirvi che quando ho una galassia che è formata da stelle, questa emette la luce che io vedo, la prendo, la scompongo, riesco a vedere delle righe e queste righe le posso identificare con degli elementi. E se sono in laboratorio, nel mio laboratorio, queste righe stanno sempre nello stesso posto e hanno quell'energia lì, perché sono proprio l'impronta digitale dell'elemento idrogeno, dell'elemento carbonio, ogni elemento ha le sue righe. Allora, cosa ha fatto Hubble? Per cercare di spiegarvi, Hubble ha preso una galassia, ha scomposto la luce della galassia, è andata a vedere le righe dell'idrogeno, che sono le più facili da vedere, e le trovava qui, a questa energia qui, e la confrontava con l'energia che avrebbe dovuto avere, cioè il punto, allora ogni punto di questa, ogni colore qui è un'energia, no? Qui c'è, andando dall'energia bassa verso l'energia più alta. E guardava la differenza tra la posizione di queste righe che avrebbero dovuto avere le righe in laboratorio e le righe che invece osservava nelle galassie e la metteva qua, questo spostamento, l'ho chiamato spostamento verso il rosso, dopo vi dirò perché. Queste righe dovevano essere qui un po' più nel blu, le trova lì, allora mette lo spostamento e poi mette la distanza, questa galassia a questo punto qua. La distanza misurata con altri indicatori, tipo le stelle CFL o... Quindi lui vedeva che queste righe erano leggermente spostate rispetto a quello che vedeva nel laboratorio. Quindi metteva questo spostamento delle righe rispetto alla distanza, che la metteva qua. Poi va a vedere un'altra galassia e vede che queste righe si sono spostate ancora di più. Allora metteva lo spostamento delle righe e la distanza misurata con altri... dalle stelle CFL, supernove, eccetera. Prende un'altra galassia e vede che si sono spostate ancora e la mette qui e così via, un'altra, questa sembra, e vede che si sposta. Vedete, lui osservava queste righe e le vedeva sempre leggermente spostate verso il rosso, cioè verso la parte rossa dello spettro, cioè quindi lì è dove si stanno allungando le onde. Ricordate quando ho fatto vedere l'ambulanza, no? Non vedeva una cosa che si stava avvicinando, se no le avrebbe viste tutte spostate verso la parte blu. Invece le vede spostate verso il rosso, che sono energie più basse, quindi si stanno allungando le... E trova una cosa molto importante, estremamente importante. Trova che questa velocità, questa, diciamo, tanto più queste righe erano spostate verso il rosso, tanto più era distante quella galassia. Trova una relazione tra questo che viene chiamato redshift, che è lo Z, che noi associamo a una distanza. Grazie a questa relazione, questa la chiama velocità apparente di allontanamento, cioè lui più guarda una cosa lontana, più vede che si sta allontanando da noi. E trova questa relazione, che la velocità di allontanamento, cioè questa qua la associa a una velocità, è uguale a una cosa, una costante per la distanza, c'è questa relazione. Questo cosa ci dice? Questo è l'effetto Doppler della luce. In tutte le galassie, queste righe si spostano verso il rosso, hanno questo redshift, spostamento verso il rosso, e tanto più si sono spostate le righe, tanto più distante la galassia. Questo cosa ci dice? Ci dice che l'universo si sta espandendo. Allora, si espande, la velocità è una relazione lineare con la distanza. Cosa ci dicono questi graf, queste animazioni? Qui ci dicono che, allora, si sta espandendo, non è che noi facciamo schifo e si sta allontanando tutto da noi, perché l'universo è isotropo e omogeneo. Cioè, se io sono in un punto qualunque, tutto si sta allontanando da quel punto. Se io sono sul punto rosso, tutto si sta allontanando da quel punto rosso. Se io sono sul punto verde, tutto si sta allontanando dal punto verde. Cioè, ogni punto dell'universo vede che tutto si sta allontanando da lui, perché è tutto l'universo nell'insieme che si sta espandendo. È una cosa un po' così, no? Cioè, immaginiamo, c'è sempre la solita immagine del palloncino che si allarga. Cioè, Sofia, la ragazza, adesso, il palloncino ovviamente è una cosa bidimensionale, anzi tridimensionale, se immaginiamo che si sta tutto espandendo, noi dobbiamo immaginare che quello che si sta espandendo è una cosa di più dimensioni. Però, per cercare di capire cosa intendiamo, vedete, queste sono le galassie nell'universo, l'universo l'abbiamo ridotto a questa superficie bidimensionale chiusa, che è il palloncino, lei soffia, si allarga, si espande, e quindi la distanza tra le galassie aumenta. E se io sono su questa galassia, o su questa, o su questa, o su quest'altra, comunque sia, vedo che le altre si allontanano da me, che si espande l'universo. A che velocità si espande l'universo? Si sta espandendo. Ce lo dice questa costante. Questa costante qua, praticamente, qui, è quella che ci dice quanto è tendente questa relazione. La relazione è lineare, cioè è una retta, però potrebbe essere qui, come poteva essere qui. Quindi la pendenza di questa retta ci dice esattamente la velocità a cui si sta espandendo l'universo. Le misure più recenti dicono che siamo attorno, dico attorno perché c'è ancora una piccola discrepanza di più o meno 4 km al secondo, per questa è misurata in queste unità, chilometri al secondo per megaparsec, grazie a questa formula, è circa 70 km al secondo per megaparsec la mia. Cosa vuol dire? Vuol dire che una galassia distante 3 milioni di anni luce, che sono un megaparsec, 3 milioni di anni luce, si allontana esattamente a 70 km al secondo. Una galassia che è a distanza doppia, 6 milioni di anni luce, si allontana al doppio della velocità, 140 km al secondo, e così via. È una relazione lineare. Vabbè. Quindi, questa è stata un'osservazione pazzesca. Perché Einstein, cavolo, lo dice, appena detto, ci devo mettere una langa per tenere fermo tutto, adesso mi viene a dire che si muove. Lui vede che l'universo si espande. Cioè, l'universo, c'è questa evidenza osservativa, cioè, che noi dobbiamo spiegare in qualche modo, perché c'è, è lì, la vediamo, l'universo si espande, proprio come suggeriva la relatività senza bisogno di tante correzioni. Allora, naturalmente viene subito, se si sta espandendo, va indietro nel tempo, vuol dire che era più compresso, era più piccolo, il tempo era più piccolo, era più compresso. Se era più compresso, tutto quello, l'universo nel suo insieme era più compresso, vuol dire che stava tutto più vicino, che era tutto più denso, più caldo, perché man mano che comprimo si scalda, era più energetico. e via 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 a un certo punto, cioè devo arrivare a un punto in cui era tutto lì, poi con le equazioni lo si vedeva. Quindi qui nasce il concetto della teoria del Big Bang, tutto si sta espandendo, una volta doveva essere tutto vicino. Inoltre, man mano che l'universo si comprime e era primordiale, verso, man mano che mi avvicino verso questo inizio, questo Big Bang iniziale, la materia anche era in uno stato diverso, e questo lo vedremo. Cioè non era la materia come la conosciamo noi, ma siccome cambia la fisica, lo stato fisico, calore, temperatura, densità, eccetera, cambia anche lo stato della materia. Vabbè, sempre dalle equazioni della relatività generale, questi signori, anche altri, che sono tra i più famosi, hanno subito fatto questi modelli, che vengono chiamati modelli di Friedman, Lemaître, Walker, che descrivono come si espande l'universo a partire da questo Big Bang, da questo momento iniziale. A seconda di quanta, come già aveva intravisto Einstein, a seconda della densità totale di materia, da quanta materia ho dentro l'universo. Allora, piccolo momento. Allora, qual è la geometria dell'universo? È la geometria dell'universo che ci dice poi come avviene questa espansione, perché vi ho detto, relatività generale e geometria è la stessa cosa. Allora, abbiamo questo parametro omega, che è la densità totale della materia, che io ho, diviso una densità critica. Questa densità critica è la densità che devi avere per avere esattamente omega uguale a 1, che è circa, aspetta che me l'ho insegnata qua, un grammo di materia nel volume occupato da 100 terre, più o meno. Allora, se la densità è alta, cioè se questo parametro omega, questa densità è alta, è grande, la geometria dello spazio, che io descrivo con la relatività generale chiusa, allora anche qui questi non sono concetti, perché dobbiamo ragionare in due dimensioni su cose che invece hanno quattro dimensioni. Allora vediamo, ve lo spiego qua, vediamo qua questo disegno. Allora qui ho un foglio piano, lo appallottolo e abbiamo questa cosa. Ci sono vari punti, no? Qui ci sono dei punti in cui la geometria, se io voglio descrivere la geometria proprio di questa pallina qua, la posso descrivere di certi punti di questa pallina, no? Avrò dei punti che saranno dove sarà piatta, avrò dei punti dove sarà un pochino arrotondata e avrò dei punti dove ci saranno invece degli avallamenti. Ecco, la relatività generale mi descrive com'è fatta questa pallina in due dimensioni, com'è fatta questa pallina. Allora, in questo punto qui posso dire è piatta, la curvatura lì in quel momento è nulla, cioè io ho un foglio, la mia distanza L è uguale a S, cioè il percorso che fa la luce per arrivare da A a B. Se io faccio la somma degli angoli interni di un triangolo ho 180 gradi. Se ho due rette parallele, queste due rette parallele non si incontreranno mai. Questo è uno spazio piatto in due dimensioni. L'universo piatto vuol dire uno spazio piatto in quattro dimensioni, è un po' difficile immaginare, però cominciamo a capirlo in due dimensioni. Qui invece è un po' arrotondato, allora ho una curvatura positiva, vuol dire che in questo punto dove è arrotondato io lo spazio è curvo, lo posso descrivere con una curvatura positiva, cioè il mio triangolo avrà una gli angoli interni del triangolo non avranno più 180 gradi, la loro somma non sono più 180 gradi, ma sarà maggiore. Due rette parallele alla fine si incontreranno. Le rette parallele, posso dire, sono due raggi di luce, potrebbero incontrarsi. Qui in questo punto invece ho la curvatura negativa, una specie di sella. In questo caso qua il triangolo avrà una somma dei suoi angoli minori 180 gradi e ancora le parallele non sono, divergono proprio. Le parallele non sono parallele ma sul lungo si divergono. Quindi insomma quello che dobbiamo semplicemente ricordarci qua è che a seconda della densità totale, se io ho tanta densità l'universo mi assume una geometria sferica chiusa. Se ho bassa densità mi assume una curvatura negativa, quindi è aperto. Se ho che questa densità totale orizzontale è proprio uguale alla densità critica, la geometria dello spazio è piatta. Questo ci dice tanto, perché, allora, adesso questa è la stessa cosa che vi ho appena detto, però su un grafico che ci dice, qui c'è il tempo, dal Big Bang in poi, no? E qui c'è la dimensione dell'universo, cioè diciamo la scala, quando sono distanti tutte le galassie, abbiamo visto sul palloncino, prima era piccolo, poi diventa via più grande. E ci dice come evolve l'universo a seconda di questo parametro omega. Allora, facciamo, diciamo che c'è il Big Bang, l'universo è abbastanza denso da cominciare a espandersi, 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 a un certo punto la sua gravità interna è tale, cioè talmente tanta massa, che lui comincia a tornare indietro. E quindi si espande, a un certo punto arriva a un massimo, però poi la gravità vince e comincia a ricollassare su se stesso. E quindi va verso una cosa che prima il Big Bang, boom, esplosione, si allarga, si ferma e comincia a ricollassare su se stesso fino a tornare dentro un punto, lo chiamano Big Crunch. Se omega è proprio 1, ho un universo piatto, cioè continua a espandersi indefinitamente. E se omega, se la densità è, se è proprio poco denso, la gravità non riesce a farlo tornare indietro, quindi questo continua ad espandersi ancora. Ora, vedete, qui noi siamo più o meno qui e siamo in un punto in cui non è facile misurare, cioè noi dovremmo, allora voi sapete che quando andiamo a misurare qualcosa in astronomia, più ci allontaniamo, più vediamo anche indietro nel tempo, no? Perché la luce ha dovuto arrivare fino a noi. Quindi noi siamo qua, misuriamo la dimensione dell'universo, andiamo a metterlo su questo punto, cioè siamo in un momento in cui è un po' difficile, dobbiamo andare a misurare cose molto distanti da noi per riuscire a capire quale di questo universo, in quale di questo universo noi viviamo. Ah, diciamo fino alla fine degli anni 90 quello che si cercava di fare è di fare il computo della massa totale nell'universo, della densità di questo omega. Andavamo a contare, allora ci sono tot stelle, tante stelle, queste pesano tot, c'è tanta materia oscura, abbiamo scoperto intanto che c'è la materia oscura, c'è tanta materia oscura, quindi si cercava di capire questo omega, questo parametro omega, che valore avesse, facendo proprio dalle misure il conto, no? Si metteva insieme tutto quello che si conosceva. E più o meno arrivavamo a dei valori che vanno attorno appunto a 1. Però nel 1997, precisamente, c'è stata una svolta inaspettata. Allora, sì, la legge di Hubble è quella legge lineare, velocità uguale a h di, la velocità è proporzionale alla distanza, cioè il redshift mi dice è proporzionale alla distanza. Allora, cosa si è fatto? Si sono andate a osservare cose sempre più lontane, perché si voleva capire che, appunto, che modello di universo viviamo. Allora, queste sono immagini dello Space Telescope, di galassie distanti. Qui c'è la galassia, la stessa galassia sotto, no? Questa è sempre quella, questa. In ognuna di queste galassie a un certo punto è esplosa una supernova di tipo A, la vedete indicata qua dalla freccia. Queste supernove sono molto importanti in astronomia perché sono estremamente brillanti, le vediamo appunto anche nelle galassie distanti, perché loro cosa fanno? L'esplosione di una stella in supernova emette una luce, emette tantissima luce e poi cala la luce, anzi in particolare si vede questa qui, adesso scusate, ma qua è come se l'intensità, e qui ci sono i giorni. I puntini sono, purtroppo non si vede tanto bene, i puntini sono misure, i colori sono misure di diverse supernove. Per dirvi, una supernova ha una certa luce, prima non la vedi, poi a un certo punto esplode, la sua luminosità aumenta, arriva a un picco e poi comincia a decrescere lentamente nel giro di 40-60 giorni. Cioè quindi tutte queste supernove hanno la luminosità di picco che sta alla stessa, che è uguale, cioè sono proprio delle candele, vengono chiamate candele standard, perché allora se io la vedo un po' più debole io so che lei ha quella luce lì, se la vedo un po' più debole vuol dire che è più lontana, se la vedo ancora più debole vuol dire che è ancora più lontana, mi dà, io tramite dall'analisi della curva di luce di una supernova in una galassia distante posso dare una misura molto precisa della distanza di quella galassia. della galassia che esplosa questa supernova, perché queste sono delle candele, vengono chiamate candele standard. Però quello che si è visto nel 1997 è che queste supernove erano più lontane di quanto ci si aspetterebbe rispetto, adesso vi spiego. Allora, aspetta un attimo, si vede che queste galassie sono più lontane di quanto ci si aspettava, quindi rispetto alle relazioni che erano note fino a quel momento. E questo può significare soltanto una cosa, che l'universo stava accelerando, noi ce l'aspettavamo lì e invece sono più lontane. Quindi perché se io assumo la legge di Hubble come la conosco, mi aspetto che se una cosa sta a una certa distanza deve avere quel redshift là. Invece vedo che sta a una distanza e c'è un redshift più lontano, cioè più lontano di quello che mi aspettavo dalla legge di Hubble. Quindi vuol dire che non solo si sta espandendo, ma si sta espandendo più velocemente di quello che immaginavo. Cioè questo lo vede, è un effetto che si vede quando vado a vedere lontano. È come se questa relazione qua, vi facevo vedere qui, scusate, ecco, questa relazione qua Hubble l'ha scoperta per le cose molto vicine. Quindi questa relazione distanza-velocità vale, però comincia a non essere più così lineare, comincia a cambiare quando vado molto lontano. Non è più lineare, ma queste si allontanano, non solo si allontanano da me, ma cominciano anche a accelerare. Insomma, questo è un risultato estremamente importante, perché ha cambiato il nostro modello cosmologico. Non è più il Big Bang semplicemente, ma è un Big Bang in cui c'è un'espansione, ma c'è un'espansione accelerata. Nessuno se l'aspettava. Questa accelerazione dell'universo è cominciata circa 7 miliardi di anni fa. Questi sono i tipi di grafici che sono stati fatti, queste sono le misure della luminosità di queste supernove di tipo 1A rispetto al loro redshift. Questa qui è la legge di Hubble, praticamente, che vi ho fatto vedere prima. E invece che continuare dritta per di qua, queste cominciavano ad allontanarsi. Da questo risultato, insomma, ne è risultato un premio Nobel per la fisica nel 2011. Qua ci sono i signori che hanno preso il Nobel. Comunque, risultato, non solo si sta espandendo l'universo, ma 7 miliardi di anni fa ha cominciato anche ad accelerare l'espansione. È una espansione che non è bella, tanto così, ma è un'accelerazione. Quindi il modello cosmologico standard che noi utilizziamo adesso è questo. È questo qui della linea rossa, praticamente. Dopo ve lo spiego meglio, perché adesso qua ancora non vi ho dato tutti gli elementi. C'è un Big Bang. C'è stato un momento in cui è decelerato, cioè si stava espandendo un po' rallentando, e poi a un certo punto, 7 miliardi di anni fa, l'uomo ha ricominciato a accelerare e sta accelerando. Quindi noi usiamo un universo in cui vedrete c'è bisogno di questa famosa lambda che Einstein aveva messo, tolto e adesso tornerà. Entra in gioco questa lambda, che è la dark energy. Allora, ok, ti ho detto, si sta espandendo questo universo, si sta espandendo, ma non solo si sta espandendo, c'è qualcosa che lo spinge ad accelerare l'espansione, no? E lo vediamo man mano che guardiamo cose distanti. Cos'è che lo fa accelerare? Non lo sappiamo. Ci deve essere qualcosa che noi chiamiamo dark energy, energia oscura, che è una forma di energia, una sorta di antigravità, ci sono un sacco di ipotesi, perché noi non sappiamo come spiegarla con la nostra fisica. Perde quello che pensavamo fosse vuoto, probabilmente, e accelera l'espansione dell'universo. Questa equazione, praticamente, per riuscire a far tornare questa accelerazione dentro le equazioni, dobbiamo reintrodurre questo termine che Einstein aveva cancellato con questo lambda, che adesso poi mi diceva Ilaria che probabilmente ci sarà una Cimatti, diceva, verrà a parlare dell'universo oscuro, probabilmente parlerà della dark energy, quindi se siete interessati venite a vedere. Comunque, adesso la materia in parte è formata da dark energy, sappiamo cos'è, e l'universo si sta espandendo grazie a una grana accelerando, grazie ad una energia, una forma di energia che non sappiamo capire cos'è. Quindi diciamo che come si sta espandendo l'universo? E quale sarà il suo fatto? Ovviamente nessuno lo sa quale sarà il fatto dell'universo. Però esistono tante ipotesi, ma io vi dico soltanto alcune di queste ipotesi perché poi le teorie sono tante. Comunque dobbiamo prima di tutto capire ancora molto nella fisica fondamentale, perché dobbiamo capire cos'è la dark matter e cos'è la dark energy. Però essenzialmente il fatto dell'universo dipende dalla sua geometria e da quanta energia oscura c'è e le proprietà e le evoluzioni, perché vedremo che l'energia oscura domina su tutto. Quindi se dopo una decelerazione, una fase di accelerazione, questa energia oscura decrescerà, allora vincerà di nuovo la gravità e potremo avere di nuovo il Big Crunch, cioè l'universo che si espande e che poi si ricomprime nel punto iniziale. Se la dark energy, questa energia oscura, continua a essere costante, questa accelerazione è costante, l'universo non si richiude più, si continuerà ad espandere fino a quando si raffredderà e diventerà morto e freddo. Se invece addirittura la dark energy, questa energia oscura che ha cominciato ad accelerare l'universo, aumenta col tempo, aumenterà, l'universo continuerà ad espandersi e si espanderà talmente tanto che hanno fatto i conti e hanno visto che arriverà un momento in cui nessuna delle forze riuscirà più a tenere insieme niente e quindi si disgregherà tutto, anche il Big Rip, credo che voglia dire grande strappo, no? Si strapperà tutto, proprio l'universo, gli atomi, insomma, per tutto. Però diciamo che questo è quanto.
Sì, per quanto la materia oscura che tende a contrarre e l'energia oscura che tende a espandere.
Esatto, però vediamo qua un po' il computo. Qui è la composizione dell'universo. Allora, guardate questa. Questo 70% è la dark energy. Cioè, noi riusciamo a spiegare questa espansione dell'universo se mettiamo 70% di energia oscura. Questo quasi 30% è la dark matter, la materia oscura. Questo 4.9, tutto questo pezzo qua, è tutto quello che noi conosciamo, la materia ordinaria. Cioè, quindi noi dell'universo conosciamo solo questo 4,1%. Tutto il resto sono cose che abbiamo dovuto introdurre, cioè che vediamo e vediamo i loro effetti. Dell'effetto della dark matter, vedevamo, della materia oscura, lo vedevamo sulle curve di luce delle galassie, no? E invece la dark energy la vediamo nella velocità che hanno le galassie, cioè noi man mano che ci allontaniamo non vediamo più che questa relazione di allontanamento è lineare, ma a un certo punto accelera. Adesso torniamo un attimo indietro.
Posso fare una domanda?
Sì.
Non ho capito una cosa, perché dopo il Big Bang si dice che è degenerato e le due forze espansive e gravitazionali, ho capito bene, si sono equilibrate. Perché diciamo quella forza propulsiva iniziale a un certo punto si è bloccata?
No, perché io credo che sia adesso, perché da prima me la sono capita io, perché c'è un altro elemento che vi devo introdurre alla fine se ci arrivo, che è l'inflazione. Quindi c'è il Big Bang, c'è un momento di espansione esagerata dell'universo, poi si decelera, cioè rimane decelera, ma nel senso c'è questa espansione, e dopo ricomincia a accelerare. Credo che sia perché c'è l'inflazione prima, che è un momento di una fase che bisogna introdurre. Ci arriviamo. C'è ancora parecchio, adesso vediamo se riesco, però andiamo, perché voglio arrivare a spiegarvi un po' come noi abbiamo spiegato adesso diciamo adesso è una parte un pochino più discorsi, più. Vabbè, torniamo alla mappa del cielo. Allora, questa qui cos'è? La mappa del cielo, la nostra galassia, qua ci sono un po' di cose che fanno la nostra galassia, nel visibile. Qui siamo nella banda, questa è la lunghezza d'onda, no? Qui siamo nelle lunghezze d'onda, nell'energia del visibile. Vediamo, quando guardiamo nel visibile, cosa vediamo? La nostra galassia, le stelle, polvere, regioni di formazione stellare, così. Adesso spostiamoci con la lunghezza d'onda. Andiamo verso la parte più rossa dello spettro, andiamo verso le lunghezze d'onda maggiori. Allora, nel vicino infrarosso, sono uscita dalla banda ottica, sono andata nell'infrarosso, qua. Nell'infrarosso, se osservo il cielo nell'infrarosso, lo vedo così. Vedo di nuovo la nostra galassia, ma vedo soprattutto stelle e formazione stellare. Mi sposto ancora un pochino, vado nel lontano infrarosso, vedo soprattutto emissione da parte della polvere della nostra galassia. Vado ancora più in là, vado nel submillimetrico e vedo che emissione da gas molecolare, tutta roba che sta dentro nella nostra galassia. Vado ancora più in là, vedo ancora polvere e gas molecolare, scusate, gas molecolare. Arrivo nelle microonde a una certa lunghezza d'onda che è circa 7 cm e cosa vedo? Vedo che è tutto molto 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 uniforme, cioè osservo una cosa che è uniforme. Questa è un'immagine, adesso ci metterò un po' a spiegarlo, è un'immagine dell'universo primordiale. Voi dite vabbè, l'universo primordiale, perché sto osservando qualcosa che arriva da un segnale che mi arriva dall'universo molto profondo, lo vediamo. Però quello che mi interessa adesso farvi vedere è che sembra uniforme, ma se io comincio a aumentare il contrasto, vedete che comincia a non essere proprio tutto uniforme. Aumento il contrasto, vedo che non è uniforme. Questo contrasto deve essere aumentato tantissimo, una parte su 100.000, vuol dire 0,00001, cioè con 5 zeri. Queste sono diversità molto, devo aumentare moltissimo il contrasto per vedere queste diversità. Allora, questa è la famosa, non so se l'avete già sentita, radiazione di fondo cosmica a 3 Kelvin, a 2.7 Kelvin, che è la prova dell'esistenza del Big Bang. Adesso vediamo di capirla meglio. Allora, qua vabbè, aumentando questa qui, cosa sono? Differenze di temperatura o differenze di densità. Cioè questa, adesso prendetela, adesso ve lo spiego un po' meglio. Questa è una immagine dell'universo primordiale e vedo, quello che vedo è una cosa in cui tutto è uniforme se non per delle piccolissime differenze di densità. 0,00001 differenza di densità. E vedo che ci sono queste differenzine qua. Però sono queste piccole differenze laggiù avvenute nel cosmo quasi subito all'inizio che hanno portato alla produzione di tutta questa cosa che noi vediamo adesso vicino a noi, dove le variazioni di densità locale oggi sono molto maggiori di quelle primordiali. Cioè immaginate la densità tra l'aria e il tavolo, tra una stella e il vuoto. Cioè sono ordini di grandezza differenti. Prima erano delle cosine che devo andare a misurarle con una roba 0,00 per vedere la differenza, e adesso ho il buco nero, la galassia, la stella, la polvere, ho delle differenze di densità enormi adesso qua, no? Immaginate il tavolo e aria, cioè la differenza è enorme di densità. Com'è che sono arrivata da un universo che era praticamente omogeneo, differenze di densità, ha una struttura formata da galassie, vuoti, pieni, un universo così complesso come abbiamo visto. Quindi questa è la cosmologia, la sfida della cosmologia di oggi, no? Capire come le piccolissime differenze di densità della radiazione di fondo cosmico, che adesso vi spiegherò meglio perché è un'immagine di come era l'universo primordiale, si sono potute trasformare nelle enormi strutture che vediamo oggi. Allora, tutto è iniziato negli anni 60, quando questi due signori, Penzias e Wilson, hanno misurato per sbaglio questa, con un'antenna radio, vedete attorno ai 7 cm, questa lunghezza d'onda, no, questo rumore, loro sentivano questo rumore. Loro avevano questa, non erano neanche, erano dei tecnici della Bell, della compagnia Bell, telefoni, che avevano questa antenna che, per quanto loro la pulissero e la tenessero tenuta pulita, continuava ad avere un rumore di fondo, un segnale che loro non riuscivano a cancellare. Loro pensavano che fosse la cacca di piccione, perché dicevano, cavolo, ci sono un sacco di piccioni che vanno lì, ci continuano a sporcare la nostra bella antenna, e quindi erano lì che pulivano. E come dicono, qua vabbè, loro cercavano capire cos'è che producesse questo fondo, questo rumore che non riuscivano a cancellare nella loro antenna, e vanno a pulire e cercavano per ore di pulire bene la loro antenna, però rimaneva, questo rumore rimaneva. Lì vicino a 60 km dove loro avevano questa antenna c'erano degli scienziati che stavano cercando proprio quel rumore lì, dai loro conti sull'universo, tenendo conto della teoria del Big Bang, ci si aspettava, si era predetto che doveva essere trovato questo rumore. Insomma, loro hanno cercavano per la caca dei piccioni e hanno trovato l'oro. In effetti hanno vinto il premio Nobel della fisica del 1978. Questa radiazione di fondo cosmica, loro, questo rumore che dovunque osservi, dovunque punti la tua antenna, la senti, c'è questo rumorino di fondo, perché rumore perché nelle microonde, c'è il radio, era predetta dalla teoria del Big Bang, dove l'hanno osservata. Allora, questo rumore all'inizio, dopo è stato ovviamente, si è cercato di capirlo meglio perché era una cosa estremamente importante per la cosmologia. È stato lanciato questo satellite COVE dalla NASA negli anni 90 e ha prodotto la prima immagine della radiazione fondo cosmica. Allora, loro avevano fatto la misura di un punto, qui hanno fatto un'immagine. Avevano, cioè tutto questo è tutta la volta del cielo e qui c'è la misura e hanno cominciato a misurare le anisotropie, cioè le differenze, però su una scala molto grande perché questo satellite non aveva, diciamo, una capacità di risolvere molto buona, insomma, cioè era buonissimo per il tempo in cui è stato lì, era andato in orbita, ma con questa immagine e tutto quello che ne è stato tratto, loro hanno vinto il premio della Nobel per la fisica nel 2006. Cioè, premi Nobel che fioccano da tutte le parti. Questa era negli anni 90, l'immagine che noi avevamo dell'universo primordiale. Adesso, nel 2013, c'è stato il satellite Planck della ESA, cioè europeo, che ha dato l'immagine più dettagliata ad oggi della radiazione di fondo cosmica. Cioè, vedete, che è riuscito a misurare. Questo è importantissimo perché avere delle informazioni dettagliate su come erano queste differenze di densità ci può portare a capire come si è sviluppato l'universo. Vabbè, questi sono i tre satelliti che sono stati mandati in orbita, andiamo avanti. La differenza, questo era WMAP, un satellite della NASA, e Planck, che è appunto il nostro migliore. Allora, qui intensità e lunghezza d'onda. Ogni quadratino qua è una misura di COBE del satellite, e questa è la ragione per cui hanno preso il Nobel negli anni 90. Ogni quadratino qua, ce ne sono tanti vicini, qui c'è un quadratino, sono misure di COBE. Hanno misurato l'intensità di questa radiazione a varie lunghezze d'onda. Invece la riga violetta è quello che si predice per l'emissione di un corpo, viene detto corpo nero, cioè un corpo che è un emettitore e assorbitore perfetto. Una stella, ad esempio, si avvicina molto a un corpo nero. Una stella, noi diciamo, ha quella temperatura lì perché emette tutte le sue frequenze secondo una legge di questo tipo, che è quella del corpo nero. Anche l'universo emette secondo una legge di questo tipo qua. Questa qui è l'emissione di un corpo nero proprio alla temperatura di quasi 3 Kelvin. Quindi quello che noi osserviamo adesso è il corpo, cioè quello che emetteva l'universo 380.000 anni dopo il Big Bang. Cioè, subito 380.000 anni dopo il Big Bang è pochissimo tempo dopo il Big Bang. L'universo aveva una temperatura di 3.000 Kelvin e emetteva come questo corpo nero qua. Cioè questa è come emette l'intensità della luce emessa da un corpo nero di 3.000 Kelvin. Se lo recettiamo, cioè lo spostiamo lontano come l'età dell'universo, quello che ci aspettiamo proprio è una emissione di corpo nero a 3 Kelvin. Quindi questa è la temperatura dell'universo, però recettata, perché c'è la legge di Hubble che ce l'ha lontana da noi, quindi è un'immagine di quando l'universo aveva 380.000 anni fa. Allora, adesso vi spiego brevemente come pensiamo che si sia evoluto l'universo. Vediamo, qua c'è il Big Bang e qui ci siamo noi oggi, quindi qua c'è il tempo. E ovviamente la temperatura decresce, l'universo si raffredda. Qui c'è il Big Bang, era tutto concentrato in un punto, caldissimo e densissimo. Oggi tutto molto più freddo, e meno denso, cioè con variazioni di densità alte. La storia dell'universo può essere divisa in tre fasi, la fase 1, la fase 2 e la fase 3. Allora andiamo a vedere la fase 1. Allora, qui c'è il Big Bang, non vado nei dettagli qua, perché qui è dove si creano tutti gli elementi, cioè dove si creano le particelle, diciamo. Qui c'è l'esplosione del Big Bang, si espande l'universo e arriviamo a questo famoso 380.000 milioni di anni luce, milioni di anni, scusate, in cui viene chiamato il momento della ricombinazione. Quello che noi abbiamo visto quando vi faccio vedere l'immagine di Kobe, di Planck, è com'era l'universo in questo momento qua preciso. Ma dice, ma perché proprio quel momento preciso lì? Perché prima noi non possiamo vedere com'era l'universo qua, perché qui era una nebbia, è come se noi cercassimo di guardare attraverso una nuvola. Noi vediamo l'universo, andiamo indietro, 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 man mano che andiamo a vedere sempre più lontano, arriviamo a un certo punto dove noi vediamo solo una cosa uniforme con queste piccole variazioni in densità, che è come se stessimo guardando la superficie di questa nuvola. Più dentro non possiamo vedere perché è opaco, l'universo era opaco. È un po' come noi guardiamo, vediamo solo la superficie di una stella, non possiamo vedere dentro perché è opaca. La radiazione di fondo che noi vediamo, quell'immagine che ho detto dell'universo primordiale, è proprio la superficie di ultimo scattering che viene chiamata. Quindi è analoga alla luce che arriva ai nostri occhi da una nube in un giorno nuvoloso. Più in là non possiamo vedere, capito? Quindi noi guardiamo, in qualunque punto dell'universo guardiamo, arriviamo a guardare talmente lontano che noi ci scontriamo contro questo muro qui, che è esattamente 300, secondo i nostri modelli, 380.000 milioni di anni dopo, che vuol dire subito dopo l'inizio.
Anni, non milioni.
Milioni. Ah, no,
sono anni.
Grazie. 380.000 anni. Le milioni cominciano da qua. 380.000 anni, grazie. Allora, prima della ricombinazione, perché non vedo niente? Perché avevo delle temperature talmente alte che si sono creati gli elettroni, i protoni, le particelle. Ma queste cozzavano talmente tanto tra di loro che non riuscivano a stare insieme, non c'erano ancora gli elementi formati. E anche i fotoni, cioè la luce, la radiazione, veniva continuamente riassorbita e rilasciata. Quindi ho un mare di protoni e elettroni e i fotoni non riuscivano a scappare perché venivano continuamente riassorbiti da questi scatteri. Qui, a questo 380.000 anni, l'universo si raffredda abbastanza da far sì che queste, che la sera si espande e si raffredda, far sì che finalmente non si urtano più così in modo folle, ma c'è un momento in cui finalmente gli atomi riescono a rimanere insieme. Quindi i protoni riescono a legarsi agli elettroni e si formano gli atomi di idrogeno. Ho formato gli atomi di idrogeno, quindi i fotoni finalmente possono andare, non vengono più assorbiti. Quindi quello che io vedo è la radiazione dell'ultimo scattering, da qua, nel momento in cui l'universo è diventato abbastanza freddo da permettere che tutti gli elettroni e i protoni si ricombinino e formino tutto un mare di idrogeno, finalmente i fotoni che erano qua possono andare e liberarsi. E è per quello che io li vedo, perché da quel momento in poi loro hanno potuto viaggiare nell'universo. Abbastanza chiaro? Dopodiché avviene una fase, la fase 2, è la fase che viene chiamata la fase delle Dark Ages, delle età oscure. Perché voi immaginate, qui, in questo momento, cosa succede? Qui si combinano tutti gli atomi e quindi essenzialmente idrogeno, un po' di elio, un po' di litio, basta, c'era altro nell'universo, tutto idrogeno. E non c'erano stelle, non c'era niente, non c'erano galassie, non c'era niente, c'era solo questo mare di idrogeno che si stava via via raffreddando e i fotoni della radiazione di fondo che è questo che noi vediamo di questa superficie. Dopodiché però queste strutture, queste densità, queste variazioni di piccole densità, variazioni di densità sono evolute, hanno cominciato dove c'era un po' di gravità, ha cominciato ad arrivarne dove c'era un po' di massa, la gravità ha cominciato a raccogliere ancora più massa e via 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 via, si sono cominciate a creare zone nell'universo con densità sempre più alta e quindi a formare le prime stelle, cioè l'idrogeno non era più distribuito uniformemente, ma da quelle piccolissime variazioni iniziali piano piano si sono cominciate ad aggregare zone in cui la materia era più densa, fino a quando si sono accese le prime stelle. E qui si accendono le dark ages, le età scure, oscure, perché non c'era niente che mettesse. Hanno cominciato a accendersi le prime stelle. Cosa sono queste bolle qua? Queste bolle sono che le stelle emettono quando si accendono, queste stellone, le stelle enormi che sono accese, si accendevano e emettevano un sacco di radiazione ultravioletta. Questa radiazione ultravioletta poteva di nuovo staccare, separare gli elettroni dagli atomi di idrogeno. L'atomo di idrogeno che è fatto da protone e un elettrone, l'elettrone riuscivano a stamparlo via, perché avevano l'energia giusta per strappare via gli elettroni. Quindi si sono formati quei processi. Perché noi vediamo le cose? Le vediamo perché gli atomi si muovono, stanno lì fermi, lì tutti belli neutri, non succede niente. Un atomo di idrogeno io lo vedo, se è altro sicuro non lo vedo, non emette niente, io non vedo niente. Se lui però gli viene tolto l'elettrone, poi l'elettrone si ricombina, ecco che emette un fotone. È per quello che poi io lo vedo. Questo è un momento importante perché mi ha ridato tutto questo processo qua, mi ha ridato la possibilità di vedere. Vedo le stelle, perché cominciano a emettere fotoni. Qui non c'era niente che emetteva fotoni, solo l'ultima superficie qui. Poi si sono accese le stelle e io ho cominciato a vedere. È finita l'età oscura. È finita l'età oscura e ho cominciato a formare le strutture, che è la fase 3, che è quella dove si formano tutte le stelle, le galassie, le stelle e così via. Le galassie più distanti osservate più o meno sono qui a 560 milioni di anni. Però proprio l'altro giorno, il primo marzo nel 2018, è uscito un lavoro su Nature in cui hanno visto le prime tracce di stelle, delle stelle primordiali, a 180 milioni di anni, se no adesso non è venuto il dubbio, no, a 180 milioni di anni.
180 milioni di anni dal Big
Bang? Sì, dal Big Bang, dal Big Bang. Sempre dal 180 milioni di anni dal Big Bang.
Quindi 13 miliardi e rotti di
sì. Allora, questa è a parole, no? Big Bang, qui c'è l'osservazione di questa superficie dell'ultimo scattering e c'è l'osservazione di come sono le strutture adesso, la struttura su grande scala. Come è avvenuta tutta la trasformazione, formazione delle prime stelle, eccetera? Allora, per capire come è avvenuta utilizziamo le simulazioni a computer. Sono simulazioni tipo questa. Questa qui è una simulazione in cui si è messa dark matter. Allora, noi sappiamo che la materia oscura è la parte principale della materia, della massa. Quindi, diciamo, della massa totale. Quindi si trascura la materia barionica, quella normale, si mette solo dark matter. Si prende una zona di cielo, cioè un box, gli si mettono dentro tantissime particelle, ogni particella ha la sua velocità, si mette dentro tutta la fisica, si fa una ricetta al computer e poi si fanno andare, si gli si dice guarda tu parti da una situazione di questo tipo in cui hai queste piccole fluttuazioni di densità, ti metto dentro tutta la ricetta, la faccio evolvere, tempo di calcolo enorme. Se vi faceste una simulazione di questo tipo, hanno fatto il conto, anzi la simulazione che vi faccio vedere dopo, col vostro computer di casa ci mettereste 2000 anni. Quindi capite, ci sono dei centri, ci sono i supercomputer che fanno questo tipo di simulazione, che lavorano per mesi. Questa era una simulazione della Millennium Simulation, del Max Planck, ve la faccio rivedere. Fanno partire appunto l'universo da una situazione uniforme con piccole differenze di densità e lo fanno evolvere. E quello che vedete, cosa succede? Qui quello che gioca è la forza di gravità, la materia comincia a collassare, diciamo, verso delle zone di densità maggiore e fare delle zone di vuoto, che vedete assomiglia molto a quello che vediamo, che abbiamo visto facendo le nostre osservazioni alle fettine di cielo e così, no? Quello che succede è che cominciamo a avere questi filamenti vuoti e questi centri dove c'è tanta materia. Ecco, questi sufficienti, dove c'è tanta materia, ci colleghiamo un attimo solo alla lezione precedente, sono le zone dove si formano gli ammassi ricchi, quelli che abbiamo studiato l'altra volta. Cioè gli ammassi di galassie ricchi si formano nei nodi dei filamenti cosmici. Vedete qua, adesso vi faccio vedere, queste sono le fettine di cielo osservate. Vedete, queste sono le galassie, ogni puntino è una galassia con la sua distanza, noi siamo qua nel centro. Questa è osservazione. Questo qui è quanto viene misurato dalle simulazioni. Vedete, è molto simile. Poi ovviamente si fanno delle misure quantitative per confrontare le due. Perché tramite la simulazione, cambiando la ricettina, mettendo ogni volta una ricetta diversa e facendola girare e rigirare, fino a quando io trovo, la faccio diventare più simile possibile alle mie osservazioni. Allora imparo qualcosa sull'universo, oppure capisco che qualcosa ancora non l'ho capito, se non riesco mai ad arrivare a una visione dell'universo. Questa ve la faccio vedere perché è molto bella, è una simulazione che hanno fatto praticamente quest'anno. La simulazione ha più alta risoluzione, vabbè qui fanno, scusate, allora, facciamo andare qua. Allora, parte dalla Dark Helix, età oscura, questa è la materia oscura, se io la potessi vedere, sulla materia oscura non la vedo, questa comincia, vedete, a formare questi filamenti con le zone più dense. Si sta evolvendo, vedete, tempo dal Big Bang, qui va avanti, miliardi di anni, no? Questa è la Dark Matter. Quello che ha di veramente unico questa nuova simulazione è che hanno messo dentro anche il gas, qui c'è il gas, con tutti i processi, formazione stellare, AGN, shock dovuti al gas per la compressione dovuta al gas che fluisce dai filamenti e finisce nei nodi, quindi gas, black hole, hanno messo dentro i buchi neri supermassicci, hanno fatto una simulazione pazzesca. Vedete che il gas, ad esempio, viene messo sempre più. Il gas, perché vi dico il gas? Scusate, per un attimo. Qui simulavano la dark matter, per vedere dove si era addensa la materia. Qui simulavano il gas. Zone di formazione stellare, queste blu, gas più freddo qua, queste zone dove il gas è molto caldo. Vi ricordate quando vi parlavo degli ammassi di galassie che dicevo che sono permeati da un gas caldo, eccetera? Questo è il gas caldo che permea gli ammassi, quindi riesce a capire da dove viene, sempre che la ricetta sia giusta. Ma oltretutto loro fanno vedere anche la formazione stellare, e grazie alla formazione stellare, e quindi le riescono a tracciare anche gli elementi, il ferro, il nickel, l'ossigeno, l'idrogeno, vedono anche come gli elementi si distribuiscono nella rete cosmica. Questa simulazione qui è veramente l'ultima generazione. Faccio vedere velocemente. Ecco, loro anche le stelle hanno messo dentro, vedete, qui c'è la dark matter e qui ci sono le galassie che si formano durante la simulazione e sono molto simili alle galassie, qui c'è un'ellittica, vedete, hanno una risoluzione pazzesca, riescono a riprodurre perfino le spirali con le zone di formazione stellare, cioè è una simulazione veramente strabiliante.
Dove fanno queste simulazioni?
Cosa?
Dove fanno queste simulazioni?
Questa è quella degli Stati Uniti. È stata fatta negli Stati Uniti, invece la Millennium è stata fatta in Europa, al Max Planck, in Germania. Sono sempre, vedete qua c'è la visione del Big Bang, poi c'è il momento di polvere, che non vedi niente, e poi la formazione delle strutture. Va bene. Si riescono a vedere proprio le galassie. Vabbè, questa è sempre la stessa simulazione in cui vi fa vedere praticamente qua abbiamo la dark matter, qui la vedo, ma in realtà questa è la temperatura del gas che aumenta, pian piano il gas si raccoglie soprattutto nei nodi dove si formano le strutture più grosse qua, e poi via via si forma. È la stessa simulazione di prima, però vi fa vedere che hanno preso questo cubo che è enorme, megaparsec, adesso non mi ricordo la scala, e poi l'hanno fatto evolvere dentro la materia. Ovviamente noi mettiamo dentro le nostre conoscenze, qui dentro c'è dentro sia dark matter che dark energy, ci sono tutte, c'è la relatività generale, c'è come funzionano le stelle, come funzionano i buchi neri, come funziona tutta la fisica che noi conosciamo, più anche queste cose che non sappiamo, che però le, tipo la dark matter, la dark energy, le modelliamo. Vabbè. Adesso ultime slide, ce la fate? Allora, quanto è grande l'universo? Perché mi chiama l'universo, quanto è grande, si sta espandendo dentro, fuori, cioè è un casino da capirlo, perché allora, quanto è grande l'universo? L'universo non è grande, l'universo è infinito, è solo, quindi se si espande o si contrae è sempre infinito. Non ditemi che l'avete capito, perché io non l'ho capita, però è così, cioè è difficile da capire a livello... È una cosa infinita che si sta espandendo, espandendo in modo accelerato. Però l'universo esiste da un tempo finito, cioè da 13,8 miliardi di anni.
Cioè il nostro universo.
Il nostro universo.
Perché dicono che c'è.
No, no, ma perché dopo ci sono un sacco di teorie su quello che, c'è, che c'era prima del Big Bang, cosa ci sarà dopo. Però adesso basiamoci su quello che noi sappiamo fino adesso. Quello che noi sappiamo è che per adesso il nostro universo è infinito, cioè dovunque guardi, tu dovunque guardi a un certo punto arriverai a vedere quella superficie di ultimo scattering oltre la quale non puoi andare, stai andando anche indietro nel tempo, perché noi siamo qua, questa Terra, abbiamo un oggetto che ha 4 miliardi di anni da noi, la luce di questo oggetto ci ha raggiunto e noi sappiamo che ha 4 miliardi di anni, un altro oggetto, la sua luce ha viaggiato per 8 miliardi di anni, ci ha raggiunto. Questo, che è un oggetto che magari era proprio lì, che è la superficie di ultimo scattering, che ha l'età dell'universo, dell'universo, la vediamo perché la sua luce è riuscita a raggiungerci. Ma un oggetto che sta oltre l'età dell'universo come distanza, non lo vediamo perché la sua luce non è riuscita a raggiungerci, perché in 13,8 miliardi di anni è arrivata qua e non fino da noi. Quindi vuol dire che noi riusciamo a vedere soltanto fino a un certo orizzonte, che viene chiamato l'orizzonte cosmologico. Quindi noi non è che vediamo solo fino là perché poi l'universo finisce. No, vediamo solo fino là perché la luce non è riuscita ad arrivare. Perché oltre c'è ancora qualcosa. Cioè, ma c'è questo ingranaggio, che questo insieme tra distanza e andare indietro nel tempo, che complica tutto, no?
Se c'è qualcosa è precedente al Big Bang.
No, 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 ci sono altre zone dell'universo che noi però non possiamo vedere. Perché una cosa è, io sto guardando indietro nel tempo perché quella luce lì è partita e mi ha dovuto raggiungere. Ma una cosa è l'universo adesso. L'universo adesso non c'entra niente con questa cosa qui. Perché io quando sto guardando questo oggetto qua, lo vedo come era 8 miliardi di anni fa, non come adesso. Adesso l'universo è infinito, è uguale, per il principio cosmologico, è uguale a quello che ci circonda localmente. Vuol dire che più in là c'è qualcosa che uguale, però io non lo posso vedere perché la sua luce non mi ha ancora raggiunto.
Per forza precedente il Big Bang?
No, precedente il Big Bang, per quel che sappiamo noi, non possiamo sapere niente. Adesso vediamo se riusciamo a capire. Allora, c'è un problema nella teoria del Big Bang, sono le ultime due slides.
No,
vuoi dirlo tu?
No, la questione è anche che se io mi espando di qua e io mi espando di là, io ho 13 miliardi di anni.
Non aspetta, lo sto dicendo adesso. Va. Allora, c'è un problema, il problema dell'orizzonte cosmologico, dell'orizzonte nella teoria del Big Bang. Allora, qui c'è la Terra, io guardo in una certa direzione e vedo una galassia, che questa è la galassia che effettivamente è stata osservata, più antica, questa è un'immagine qualunque, però ho osservato una galassia che sta a circa 13,4 miliardi di anni luce da noi. La sua luce è riuscita ad arrivare fino a noi. Guardo da un'altra parte e vedo una galassia che è a 10 miliardi di anni luce nell'universo. Ora, ho il mio orizzonte cosmologico, cioè io non posso guardare oltre il momento di 13,8 miliardi di anni fa, dove c'era il Big Bang, no? Però se io guardo quanto distano queste due distano tra loro 23, più di 23 miliardi di anni luce. Cioè, sono questa galassia, non ha mai visto questa galassia qua, perché la luce non è mai riuscita a arrivare a questa galassia qui. Quindi vuol dire che queste due porzioni dello spazio non sono mai state in contatto casuale, non hanno mai avuto nessun rapporto. Però io le vedo che hanno le stesse proprietà fisiche. E quindi mi dico, come mai vedo le stesse proprietà fisiche se non sono mai state in rapporto casuale? Cioè, io avevo il Big Bang che è esploso, e tutto si è espanso. Cioè, una cosa, perché le stesse leggi della fisica sono qui e anche qui che non sono mai stati in contatto questi due punti dell'universo? Deve esserci stato un momento in cui erano in contatto, devono essere parlati, se no avremo zone dell'universo con leggi diverse, perché se non si sono mai parlati ognuno poteva evolversi come voleva. Dopo magari se vuoi la dici tu. Come no? Allora si è dovuta fare un escamotage, che però pare che, cioè, perché le teorie finché non cadono, valgono. Si è dovuta introdurre una fase di inflazione nell'universo, che è quello che dicevo prima, che l'universo, allora, qui c'è un momento del Big Bang, espansione normale, l'universo si è espanso, vediamo che c'è, noi siamo qui nel centro, qui c'è l'orizzonte al momento presente e questo punto e questo punto qua in fondo, abbiamo detto, non possono essere in relazione causale, perché per essere in relazione causale il segnale, cioè la luce non è mai riuscita a arrivare. Il segnale che non può andare più veloce della luce non li ha mai fatti vedere tra di loro. Allora hanno detto, vabbè, allora deve esserci stato un momento in cui nel passato tutto era in comune, tutto era vicino, tutto era talmente vicino che riusciva a parlarsi. Poi c'è stata una fase, che è l'inflazione, che ha espanso mostruosamente l'universo, c'è stata una fase esponenziale dell'universo, cioè 10 alla meno 35 secondi dopo il Big Bang, vuol dire c'è stato il Big Bang, e poi subito successo. L'universo è aumentato enormemente, circa 1 miliardo di miliardi di miliardi di volte. Allora, cosa succede? Che se si è espanso rapidamente, tutta questa zona qui era una volta in comune, cioè era tutta, si sentiva. Qui adesso io vedo un orizzonte, cioè c'è stato un momento in cui tutto era in contatto casuale, causale, scusate. Poi dopo, quando si è espanso, io ho il mio, sono arrivata alla situazione di adesso in cui ho il mio orizzonte degli eventi, però ecco che queste due particelle, anche se adesso non si possono più vedere tra di loro perché la luce non arriva, però c'era stato un momento in cui erano in contatto. E quindi questo è il momento in cui ho creato tutta la fisica che poi si è sparpagliata nell'universo, cioè sono riuscita a fare in modo con la mia inflazione che tutto fosse una volta in contatto.
Ma scusi, se non hanno potuto poi, diciamo, che si staccavano anche con la grande, se non vedete questo staccamento è stato più grande della luce.
In che senso?
Perché diciamo, io mi allontano da lei, la vedo anche mentre sta lontanando, se poi vado più veloce della luce. Allora la luce non può più raggiungerci, quindi non ci vedo più, è questo che è successo.
È questo, sì. Cioè, nel senso che qua era tutto in comune, poi dopo c'è stata questa espansione velocissima,
è che lì ancora non emetteva niente, cioè a 10 alla meno 35 non hai né atomi, non hai non hai stelle, non hai niente. Può essersi espanso anche più a velocità della luce, ma tanto non c'era la luce che era messa la testa. Però le due stelle che stanno preparando.
E il treno, ma che dopo un punto specifico è stata un'esplosione diffusa?
Il fatto è che era tutto,
un punto preciso, da piglia da qualche parte.
Non si può pensarlo così. Adesso a dire era da qualche parte è perché lo immagini con la visione del tuo
cerebrale.
Non c'era lo spazio, lo spazio e il tempo erano ripiegati, era tutto. chiaro che a noi ci viene da dire, vabbè, allora c'è un fuori, c'era un dentro, c'era un prima, c'era un dopo, ma si è creato il tempo.
Non c'era né tempo né spazio.
Non c'era né tempo né spazio. Vabbè, ultimissimo, la teoria dell'inflazione spiega anche il paradosso della piattezza, cioè nel senso che le misure più recenti eccetera dicono che questo parametro omega, la densità, è uguale a 1. Ma perché cavolo, proprio 1? Ma cioè, con tutte le possibilità che aveva, allora uno scienziato è sempre un pochino sospetto quando gli viene proprio quel risultato che con tutte le probabilità, con tutti i valori possibili, viene proprio quel valore lì, ci viene proprio 1. Però risolve perché diciamo che espandendo velocemente l'universo, se io lo guardo nella zona locale dove che io, che è quella che osservo io nel mio, lo vedo piatto, qua è la stessa sfera che, viene, che si espande di 3 volte tra un quadrato e l'altro, no? Vedete che se lo espando, arriva un momento che localmente io vedo piatto, quindi se io sono qui non perdo l'idea della curvatura, quindi mi torna con la teoria del Big Bang più inflazione, più dark matter, più dark energy, torna il fatto che io veda piatto l'universo nell'osservazione. Vabbè, qua mi fermo e vi dico cosa ricordarvi di tutto questo, mi sono dimenticata una N qua, cosa ricordarsi. Vabbè, questo modello cosmologico che viene chiamato modello cosmologico standard, che prevede la dark matter, prevede la dark energy, abbiamo visto al 70%, che prevede un Big Bang con l'aggiunta dell'inflazione, spiega tutte le osservazioni e anche i modelli che noi diciamo, spiega anche la formazione delle strutture, spiega l'espansione accelerata dell'universo, spiega perché la radiazione di fondo cosmico, anzi la prevedeva e l'abbiamo vista, spiega come si sono formate le strutture. Avete visto dalle simulazioni, mettendo dentro, cioè riusciamo a risimulare con la nostra conoscenza fino alle galassie così come le osserviamo. Quindi la struttura su grande scala, e anche adesso cominciamo con le simulazioni a vederla anche sulle piccole scale, spiega la piattezza dell'universo. Certo, restano aperte delle domande fondamentali che sono soprattutto: cos'è la misteriosa energia che sta facendo accelerare l'universo? E come, quali sono le sue proprietà, come cambierà nel tempo e cos'è sta la materia oscura. Quindi è per quello che vi dicevo, sì, abbiamo un modello che ci spiega tutto, ma in realtà non ci spiega molto, perché più abbiamo raffinato il modello, più ci si è spalancata un sacco di ignoranza in qualche modo, che va benissimo, perché così è più divertente lavorare. Se l'avessimo già spiegato tutto, non